Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ma grazie Anna Elena per aver rispolverato un vecchio ascoltatore, grazie, mancava molto.
Vecchio no, io non l'ho mai sentito in passato, per me è nuovo.
Per te è nuovo, vuoi farglielo risentire? Fu uno dei migliori, ma di anni fa, Puoi farglielo risentire gentilmente, ci fa la traduzione il nostro Leonardo Manera.
Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan, fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan.
Per la traduzione, vi lascio.
Io sapevo che si diceva latte alle ginocchia. Non so se lui intendeva ginocchia in questo caso. Forse ho qualche dubbio.
Ah sì, io l'ho tradotto così, latte alle ginocchia, perché?
Certo.
Che altro?
Ma infatti, diceva sempre mia madre, fai venire il latte alle ginocchia.
Cosa ha detto questo? Io non conosco il dialetto pugliese, non ha detto latte alle ginocchia.
No. Forse intendeva una parte leggermente un po' più alta.
un po' più su.
Voleva volare l'uselin della comare, più o meno in quella zona.
Va bene, oh che bello, cara Anna Elena, mi hai messo di buon umore, guarda subito, oggi era la giornata, era partita male, mi hai messo di buon umore. Quello carica il computer. Caricato?
A posto, per un po' sì, regge, ma è ancora da riparare il computer comunque.
Sì, va bene, l'importante è che ci sia la carica senza il ronzio della massa. Bene, sono le 9:11, come avete capito, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è Anna Elena Riva in regia. Tu Leonardo, tutto a posto oggi? Hai qualche lamentazio? Escusazio? No. Non ha niente da lamentarsi, bene, e quindi vedete è un falso mito quello di Leonardo Manera che si lamenta, si è mai lamentato di nulla. 800 24 00 24, chiamateci. Comunque non sei più in video, questo gli ascoltatori lo segnalano.
Ma certo, lo so, perché non mi funziona il computer col video, se metto quella app non funziona perché ho il computer
problemi,
da riparare.
Problemi!
No. Molto bene, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri... Ah, c'è Massimo che mi spiega esattamente che parte anatomica del corpo era quella a cui si riferiva l'ascoltatore, ma io sono rimasto male, non era il latte alle ginocchia allora, ma io... Veramente che amarezza, mi avete amareggiato di colpo, vabbè, vai.
Baba, dove sei? Baba, Elisabetta...
Elisabetta si occupa di kerosene nel suo podcast con Anita Panizza.
Basta, perché la prendi in giro?
No, stai prendendo... l'ascoltatore, dov'è Babba?
Tu hai detto Babba si occupa di kerosene, il podcast che ha fatto Anita Panizza. Così hai fatto, hai detto così.
Perché l'ascoltatore ha detto dov'è Babba?
Ieri era lei presente, tutti i grandi salamelecchio, che bello. Veramente, e oggi si occupa di kerosene.
Ma sì,
il podcast che ha fatto con Anita Panizza. Hai fatto così?
No, non proprio, ma ridevo per l'ascoltatore.
Sì,
Babba,
certo.
Dove sei, Babba?
Ridevi per il podcast che ha fatto.
Bellissimo.
Senti come lo prende in giro.
Ma vergognati, Milan.
Oh, mai.
Attenzione, dobbiamo fare degli auguri particolari. Oggi compie 82 anni Joe Biden. Ti ricordi chi è Joe Biden? Joe Biden? Vabbè. Leonardo.
Pensa, io gliene avrei dati un bel po' di più comunque.
Sì, forse sì. Forse sì. Vabbè, vabbè, ma non volevo partire da qui, volevo partire da un altro grande giornalista, grandissimo giornalista, la storia del giornalismo italiano. Io sono cresciuto vedendo il suo telefono giallo e poi l'ho seguito per tanti anni in TV, sui giornali, nei libri. Il grande, grandissimo Corrado Augias, sul quale, insomma, no, sulle cui qualità giornalistiche nessuno. Però Corrado Augias si è presentato in TV a Di Martedì da Floris in un clima in cui tutti ridevano tranquillamente e ha dato in diretta televisiva davanti a milioni di italiani dell'ubriacone al ministro della giustizia Nordio. Questo ha fatto il grande, grandissimo giornalista, così mi dicono, ah, sei sempre di sinistra, non critichi mai di sinistra, quelli di sinistra, il grandissimo giornalista di sinistra Corrado Augias. Allora, vi facciamo sentire l'audio, c'è una spiegazione da dare, non si sentirà né la parola vino né ubriacone, eccetera. Ma a un certo punto Corrado Augias, per commentare politicamente quello che fa il ministro Nordio, ha detto, beh, ma il ministro Nordio è uno che a volte, durante la giornata, fa così. E Corrado Augias fa il gesto di alzare il gomito. Alza il gomito, chiaramente il gesto di uno che beve. Corrado Augias.
Guardi, Nordio è un uomo, secondo me, che ha qualche problema, soprattutto in certi momenti della giornata, no? Diciamo, quando?
E
faccio così.
Faccio così.
Non ho capito, quindi andiamo
non
avanti.
Non ho capito, Floris, non ho capito, nell'imbarazzo totale, non ho capito,
Il solito sì. Applauso che sì, viene fatto sì, a partire sì, a comando sì, a Di Martedì, sì. Che era roba insostenibile, sì, insopportabile.
Vabbè. Quella è un'altra cosa.
Sì, ma anche, cioè,
quella è un'altra questione, sì.
È un'altra
sì.
Questione, però anche in questo caso, dove non c'era oggettivamente motivo di applaudire, anzi probabilmente c'era un po' di imbarazzo, viene fatto partire l'applauso, sì, no? Sì, sì. Vabbè, continuate così.
Sì,
nel
ma si può, cioè si può dare dell'ubriacone in diretta a un ministro da parte di Corrado Augias, un grande giornalista che poteva fare tutti i commenti, le critiche, eccetera. In qualche momento della giornata Nordio ha qualche problema, le faccio così e alza il gomito. Ma è una roba vergognosa, vergognosa.
E tu, come giustamente dicevi, tu pensa se la stessa cosa fosse stata fatta da un'altra parte, no?
Sì, se Salvini
della destra, Salvini. Che si riferiva così a un ministro ipoteticamente della sinistra, apriti cielo. Sì. Ma questo, secondo me, è uno dei problemi della sinistra, che quando commentano, quando si riferiscono a qualcuno della parte opposta, pensano di essere sempre
sì, possono
in
fare tutto, possono dire tutto,
perché tanto loro, gli altri, sono sempre dalla parte sbagliata, no? A prescindere dal voto popolare. E questo, secondo me, è uno dei motivi per cui alla sinistra vengono meno un po' di voti. Anche per questo atteggiamento, che è un po' un atteggiamento di spocchia. E secondo me la spocchia toglie un po' di voti alla sinistra.
Ma anche perché ha tutte le possibilità, Augias, di argomentare tutte le critiche del mondo in maniera, come dire, precisa, puntuale, dal suo punto di vista, al ministro Nordio, mandare a dire il ministro Nordio ha dei problemi perché durante alcuni periodi della giornata fa così e alza il gomito. Dai, insomma. Poi, come diceva il Papa, sinceramente.
A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Senza vino non c'è festa.
Ma quindi in questo tu stai dando ragione ad Augias, prima lo critichi e adesso conforti la sua tesi.
No,
mandi il Papa che dice che nelle feste bisogna bere vino, Augias ha parlato di vino, quindi stai dando ragione.
No, ma bisogna dare la paternità alle... Questa è stata un'idea del cardinal Lorenzo Nespoli. Dice, t'ho trovato tra l'altro una vecchia dichiarazione del Papa. Ecco, il cardinale ovviamente va subito a trovare. Sì?
Non si può fare nessuna festa senza vino. Il vino è essenziale in qualsiasi momento della giornata.
Appunto, quindi vede, Santo Padre. anche lei. Allora, ti ricordi, caro Leonardo, che giusto due giorni fa, smettila di fare rumori, di dar fastidio, abbiamo parlato della vicenda del Mastro, le dichiarazioni, non lasciare respirare i detenuti, l'intima gioia quando li vedo entrare in questa camionetta della polizia penitenziaria. Poi lui ha precisato, mi riferivo alla mafia, così ha detto Giorgia Meloni. Per carità, non c'è legame con quello che leggiamo sui giornali, quello che è successo ieri, però una coincidenza temporale, forse sfortunata, ci lega e ci porta a parlare della notizia di apertura. Torture in carcere a Trapani, arrestati 11 agenti. Leggo alcune delle intercettazioni e poi, per carità, bisognerà fare il processo, eccetera, le accuse. Carcere di Trapani, Sicilia, dal manuale dell'agente penitenziario. Intercettazioni. Al detenuto gli si devono dare legnate, anche a Ivrea così facevamo, appena toccavano un collega, a sminchiarli proprio. Facciamoli coricare, poi quando sono sul letto prendiamogli a secchiate. Acqua è pisciazza mischiata con l'acqua. Poi ammazziamolo di botte a sto bastardo, gli ho lasciato la forma dell'anfibio in testa. E non c'è bisogno di scudi e manganelli, troppo bordello, se lui ci esce le mani, un bel paio di manette, lenzuolo di sopra per non lasciargli segni, compà, e lo fracchi, tanto questo è nero e non si vede niente. E avanti così. Luigi Manconi, ben ritrovato, ciao Luigi.
Ciao, grazie, buona giornata a voi e agli ascoltatori.
Allora, lo sai molto meglio di noi che a molti italiani, purtroppo, questo è il tipo di carcere che piace.
Sì, però questa gran parte degli italiani dovrebbe anche ricordare che una parte assai ampia dei detenuti è lì senza alcuna condanna, cioè in attesa di giudizio e in custodia cautelare. Si tratta di persone innocenti che potrebbero essere ciascuno di noi. Vorrei che anche questo fosse tenuto presente. Quelle violenze, quelle torture sono inflitte a persone che non solo devono essere rispettate e tutelate nei loro diritti, ma in una buona quota di situazioni sono tuttora innocenti, quindi vittime di una ingiustizia davvero davvero incredibile.
Sì, io poi leggerei una riga dell'articolo 27 della Costituzione, ricordiamolo sempre: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È scritto nella Costituzione, giusto? Per coloro che dicono il carcere non deve essere 5 stelle, insomma, non, sicuramente magari la gente, anche il detenuto, magari alza le mani, quindi cosa deve fare l'agente di polizia penitenziaria?
Certo.
No?
Certo. Io vorrei dire due cose. La prima è che a questa indagine, quindi a questa inchiesta giudiziaria che ha portato a questi primi provvedimenti, ha collaborato attivamente un nucleo della stessa polizia penitenziaria. Dunque, è troppo ovvio, ma vale la pena ripeterlo, noi stiamo parlando di un corpo di polizia dove, ahimè, come dirò tra un attimo, i casi di violenza e di sopraffazione sono assai diffusi e numerosi, però dove esistono, lo possiamo dire con certezza, una parte assai importante di persone per bene che cercano di svolgere il loro lavoro con dignità e con rispetto e che hanno saputo, come in questo caso, rompere quel circo di omertà, quella cerchia di corporativismo che in genere impedisce di vedere ciò che fanno i colleghi più violenti e di denunciarli. In questo caso, appunto, se ci sono stati questi provvedimenti di arresto, è dovuto anche alla collaborazione di una parte della polizia penitenziaria. La seconda questione che vorrei evidenziare è che tu dicevi un attimo fa: non c'è alcun legame con le dichiarazioni sì. del sottosegretario della giustizia del Basta.
Beh, insomma, io... almeno temporalmente, chiaro, arrivano 48 ore dopo.
Ecco, io non ne sono così convinto. C'è un sottilissimo legame, è qualcosa che va manovrato con cura, con delicatezza, sia chiaro. Però se voi leggete le motivazioni della procura e le intercettazioni, ciò che emerge è che le violenze e le torture sono l'espressione di un atteggiamento da parte dei poliziotti penitenziari ispirato alla sopraffazione dei detenuti, alla loro umiliazione,
sì, sì,
alla loro... alla loro degradazione. La tortura è esattamente questo, è la degradazione del corpo e dell'anima dei torturati, e questo elemento in cui il detenuto è sottomesso, sottoposto a trattamenti violenti, umiliato, mortificato, appunto con l'urina che viene versata sui loro corpi, col fatto di costringersi a muoversi senza vestiti addosso, noi assistiamo a un processo davvero di degradazione.
Ma infatti, scusa Luigi, le frasi sono proprio questo spesso: tu sei un cane ai detenuti, esatto. Siete dei cani, siete una manata di handicappati. Cioè, e tra l'altro anche utilizzare questo termine in senso spiegativo, insomma,
sì, bisogna anche capire poi bisogna anche capire quanti di questi episodi poi vengono a galla rispetto alla totalità, perché io ho il sospetto che insomma ce ne siano molti di più di quelli di cui quasi viene a conoscenza.
Posso dare due dati su questo. Intanto sono una trentina le inchieste giudiziarie che hanno portato a rinvii giudizio, che sono arrivati a processo o anche a sentenza, e a sentenza definitiva con condanne per tortura. E il numero complessivo di poliziotti penitenziari che è stato indagato per tortura è circa 200. Quindi bisogna stare attenti quando si parla di poche mele marce. Ho premesso che ovviamente all'interno della polizia penitenziaria ci sono tantissime persone per bene, però non è vero, assolutamente non è vero, che siano una irrisoria minoranza. Da questo punto di vista, gli ammiccamenti, la tutela preventiva di un sottosegretario alla giustizia con delega alla polizia penitenziaria come Del Mastro, che esprime inequivocabilmente sentimenti venati di sadismo, io credo che non aiuti, anzi incentivano questi comportamenti illegali.
Ora, noi spesso abbiamo chiamato anche i sindacalisti degli agenti di polizia penitenziaria, che giustamente, quindi spazio a tutti, si parla sempre di minoranza, insomma, del corpo della polizia penitenziaria, anzi sì. denunciata dai colleghi, però Leonardo stavi aggiungendo.
No, dicevo
qualcosa.
Io ho l'impressione che poi il problema di fondo in tutto questo sia la vita carceraria in sé, nel senso che dove le carceri diventano invivibili per i detenuti e anche per la polizia penitenziaria in qualche modo, poi questo tipo di episodi aumentano sempre di più. Cioè io sento da quando ho iniziato a essere adolescente, sento sempre di parlare delle condizioni delle carceri, ma mi sembra che a distanza di decenni sia un problema che non si riesce
mai. A cominciare dall'architettura delle carceri, per poi arrivare alle condizioni di vita, ovviamente.
L'architettura delle carceri è un'architettura oppressiva e immanente, che limita i pensieri e gli sguardi. E quello che diceva Manera è molto giusto, tant'è vero che non solo è cresciuto in maniera iperbolica il numero dei detenuti suicidi, ma è molto elevato il numero dei poliziotti penitenziari suicidi, il che significa che il carcere, un sistema patogeno, cioè che produce patologie, depressione, psicosi, autolesionismo, suicidi e morte.
Sì, sì, è così. Ricordiamo poi gli esperimenti sociali diventati libri e film nei quali si gioca, tra virgolette, a guardie e ladri. Se non c'è un controllo morale stringente, la situazione rischia poi di sfuggire di mano e far anche spuntare delle punte di sadismo che, Luigi, forse fanno parte dell'animo umano, devono essere tenute sotto controllo, devono essere educate, devono essere, come dire, istruite le persone che devono avere il potere di controllare la vita degli altri, altrimenti lo sappiamo.
Ma io non ho dubbi che l'animo umano covi sentimenti di violenza e manifestazioni di sadismo, non ho il minimo dubbio, però si tratta non solo di sottoporle a controllo rigoroso perché non esplodano e dunque a regole, a norme stringenti, ma soprattutto non vanno incentivate. Ecco, quello che io imputo alle parole del sottosegretario Del Mastro è il fatto che incentivino queste tendenze invece di disinnescarle. Quando nel 2020 avvennero fatti altrettanto gravi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e io mi ci recai per cercare di comprendere cos'era accaduto, uscendo da quel carcere trovai fuori una folla di poliziotti penitenziari che inneggiava al parlamentare Del Mastro che era venuto lì a esaltare il loro ruolo e a dichiarare la sua intenzione di difenderli nonostante tutto. In quella folla erano presenti quei 101 poliziotti penitenziari che oggi sono sotto processo per i fatti di Santa Maria Capua Vetere.
Allora, caro Luigi, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Voglio ricordare quando sei venuto qui a trovarci con il tuo libro La scomparsa dei colori. Quando vuoi vieni a trovarci nuovamente in studio.
Grazie,
sei sempre
grazie
benvenuto.
Mille.
Grazie a Luigi Manconi.
Agli ascoltatori.
Grazie a Luigi Manconi, ci sentiamo presto. Noi tra poco dopo la pubblicità invece andremo in Ucraina. Sai che Leonardo, io oggi quando ho letto il titolo Le mine antiuomo, cioè Joe Biden, l'America dà le mine antiuomo agli ucraini per fermare l'avanzata dei russi. Ho fatto un salto sulla sedia, mi sembrava di essere tornato di colpo a 30 anni fa, quando si parlava le mine antiuomo, Gino Strada, i libri, gli sminatori, le mine antiuomo.
È un po' quello che dicevi ieri tu, no? Nel senso che tutti quei mezzi che venivano considerati inaccettabili fino a poco tempo fa, fino a pochi anni fa, adesso invece se ne torna a parlare e li si utilizza normalmente.
Sì, sì. Le mine antiuomo, è incredibile.
Con tutti, certo.
Vabbè. Tra poco andremo a Odessa se riusciamo a collegarci con Attilio Magliani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vi ascolto stupefatto, ma state bene stamattina? Attaccate la sinistra e difendete la destra? No, c'è qualcosa che non va.
Poliziotti della penitenziaria che su WhatsApp scrivevano le regole su come pestare i detenuti, immagino si riferissero solo ai detenuti, diciamo, quelli comuni, non ai mafiosi, perché con quelli immagino si guardavano bene dal mettergli anche solo un dito addosso.
per la gran parte degli italiani dovrebbe avere in carcere proprio figlio. Voglio proprio vedere se la penserebbero allo stesso modo.
Vabbè, non auguriamo male su male, comunque precisiamo anche che Corrado Augias non è la sinistra. Se Corrado Augias dà dell'ubriacone al ministro Nordio in diretta TV facendo un gesto, a me dà fastidio, perché si facciano le critiche politiche e non gli attacchi strani personali. Allora, 9:38 minuti, una delle vulgate che circola, Leonardo, sai qual è? Ah, ma Joe Biden vuole, ieri abbiamo detto, avvelenare i pozzi, comunque lasciare l'amministrazione americana e lasciarci un po', qualcuno dice, al cospetto della terza guerra mondiale. Prima gli attacchi coi missili sui terreni russi, adesso le mine antiuomo. Sì. Forse una lettura un po' superficiale, ecco, non credo che...
Condivido quello che diceva ieri Quirico, no? Che è incredibile che un presidente americano debba aspettare da novembre a gennaio per entrare in carica, come si faceva a fine Settecento.
Sì. Dovrebbe occuparsi di normale amministrazione. Comunque noi siamo in grado di collegarci e lo ringraziamo, torniamo a collegarci dopo un po' di tempo con Odessa. Tilio Malliani, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato Malliani.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Allora, intanto come va? Quali sono le novità? Perché si parla di 1000 giorni di guerra, si parla di 1 milione tra morti e feriti, queste le stime leggevamo ieri sui giornali da ambo le parti, ma intanto come si vive? Qual è la situazione?
Siamo a 1003 giorni dall'inizio del conflitto. Odessa purtroppo da 4 giorni in un totale blackout a causa degli attacchi subiti. Non c'è acqua, non c'è corrente elettrica, non c'è gas. La situazione è molto grave. Gli ultimi attacchi che abbiamo subito hanno purtroppo causato 11 morti tra i civili, persone di polizia, medici e paramedici. 4 bambini sono tuttora in codice rosso ricoverati in ospedale e 7 dei 52 feriti da quest'ultimo attacco sul centro storico della città sono in condizioni gravissime. La situazione è perennemente tragica. Noi siamo in questo momento sotto allarme e ci si aspettava ieri, seguendo alcune informazioni date sui canali Telegram, un attacco massiccio su tutta l'Ucraina.
Sì.
Io sentivo la trasmissione per quanto riguarda le mine antiuomo.
Sì.
Io le faccio notare però che in questo momento la Federazione Russa sta usando purtroppo missili balistici contestate, quindi oltre all'esplosione a deflazione del missile ci sono deflazioni successive che creano stragi. Stanno usando droni con testate termobariche, quindi quando la gente non si può correre ai rifugi perché non c'è il tempo tra l'allarme che viene dato e l'inizio dell'attacco, si usa quella tecnica israeliana del rifugiarsi tra due muri portanti. Ecco, queste testate termobariche colpendo un edificio che è anche a 150 metri dall'edificio vicino, l'ondata di calore uccide. Stanno usando tutti questi mezzi tecnici, tutte queste nuove tecnologie. Naturalmente io condivido la sua opinione sulle mine antiuomo, ma dovremmo condividere tutti che ciò che sta facendo la Federazione Russa è ben peggiore di quello che potrebbe essere l'uso delle mine antiuomo per impedire un ingresso dalla zona dell'est del paese sul territorio ucraino.
No, ma è chiaro che la situazione da qualunque parte la si veda è una situazione terribile. Ora le chiedo questo, Magliani: in una situazione di guerra e di conflitto ci sono alcuni sondaggi che farebbero capire forse che dopo 1003 giorni anche la popolazione non ne può più, e alcuni sondaggi che iniziano a dire, guardate che anche molti ucraini sono pronti a dire, pur di congelare il conflitto siamo disposti a lasciare alcuni territori persi per ora ai russi, perché perché dobbiamo trovare una via d'uscita. È una posizione, secondo lei, vera, falsa?
Le dico subito, il sondaggio che lei sta parlando in questo momento, il risultato è differente. Agli ucraini intervistati è stata chiesta questa opzione: siete pronti ad arrivare a un congelamento della guerra cedendo territori dell'Ucraina? Il 23% ha detto sì, oltre il 72% ha detto no. Questo vuol dire la gente è stanca, la gente è stressata, la gente non vuole la guerra, ma non vuole neanche cedere la propria casa, quello che ha costruito in tutti questi anni. È una situazione irreale, perché io ho seguito ieri un intervento del direttore Gianni Riotta sulla RAI, che dice che le cancellerie europee stanno pian piano diminuendo la solidarietà nei confronti dell'Ucraina. È una posizione in cui si avverte, si avverte che c'è questa volontà di arrivare a questo congelamento, a quella situazione tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il problema fondamentale è che in questo momento la guerra sta uccidendo da ambo le parti, sia sul fronte militare russo che su quello ucraino, migliaia e migliaia di giovani sono al fronte. E l'inverno qui alle porte, oggi per esempio sulla periferia di Odessa è incominciato a nevicare. L'inverno porterà sicuramente un inasprimento degli attacchi, verranno fatti aria-terra, quindi probabilmente i mezzi russi, che sono essenzialmente molto più moderni e più efficienti, potrebbero tentare uno sfondamento. Ecco perché necessitano in questo momento un aumento di un aiuto. Io mi rendo conto che dire un aiuto militare può creare discussioni.
Di quello si sta parlando, ed è quello su cui, Leonardo, la comunità occidentale comincia, anche la comunità, a dire ma forse
sì. Io ho l'impressione che poco alla volta anche l'Europa si stia adeguando, almeno nel modo di pensare, a quello che presumibilmente sarà la linea Trump.
Ecco,
non
la
so
linea...
se anche lei ha questa impressione.
La temete la linea Trump? E cosa, secondo voi, cosa ha in mente?
Sa temere una linea che parli di portare pace, di portare alla fine il conflitto, sarebbe irrealistico. Naturalmente la posizione del governo ucraino è di arrivare sicuramente alla pace, di arrivare a un tavolo del dialogo, con quello che io dico sempre, mantenendo la sovranità territoriale il più possibile. Ecco, diciamo così, il più possibile. Quindi probabilmente si potrebbe già idealizzare che ad aperture di dialogo su quello che possono essere i punti per creare una trattativa di pace. Ma io ritengo che il governo in questo momento non abbia intenzione di cedere territori, perché vorrebbe dire abbandonare i propri cittadini, i propri figli, le proprie mogli e madri alle mani del nemico. E non so quanti sarebbero d'accordo dopo tutti i sacrifici che questo paese sta portando avanti. Io vi ripeto la realtà della città in cui io svolgo il mio incarico. Pensate che da 4 giorni la città è al buio, la città non ha riscaldamenti, i cittadini non hanno acqua, non hanno gas. In altri paesi sarebbe state rivolte cittadine contro il governo locale, contro il governo regionale, contro il governo centrale. Qui invece andiamo avanti con i power bank, cercando di accendere più candele possibili e sperando che prima o poi tutto questo passi. Anche questo è un segnale di resilienza e di coraggio che non dovrebbe essere trascurato dai partner europei.
Sì. Senta, voglio chiederle una cosa. Secondo lei i paesi occidentali, gli Stati Uniti e l'Europa stessa sono stati eccessivamente ottimisti quando all'inizio del conflitto ci eravamo sentiti dire che la Russia con le sanzioni avrebbe retto pochissimo? Adesso lei ci ha detto che la Russia ha armi moderne ed efficienti, quando all'inizio ci diceva anche che la Russia aveva armi vecchie e obsolete. C'è stata una valutazione totalmente sbagliata da parte dei governi europei e anche degli Stati Uniti all'inizio del conflitto?
Io ritengo che la differenza tra l'inizio del conflitto ed oggi non si era tenuto conto dell'aiuto, del supporto di paesi partner della Federazione Russa nel sostegno tecnologico in questa guerra. Non era previsto all'inizio del conflitto, un conflitto che doveva durare 3 giorni, siamo a 1.003 giorni, e quindi la Russia non ha potuto incrementare con propri mezzi quella che era la sua pressione di fuoco e di attacco, si è fatta aiutare da paesi asiatici. Noi lo stiamo vedendo soprattutto con questo nuovo uso di questi droni termobarici, sappiamo la provenienza, che è asiatica, quindi non si poteva prevedere all'inizio del conflitto che ci sarebbe stato un incremento di aiuti militari e tecnologici della versione russa come c'è stato ultimamente. Questa è la, quindi, diciamo, la variazione tra i 3 giorni e i 1.003 trascorsi oggi.
Quindi, per rispondere, una sottovalutazione c'è stata come un errore di valutazione. Noi Attilio Magliani intanto la ringraziamo, e vorrei dire a tutti gli ascoltatori, anche quelli critici che mandano messaggi, che Attilio Magliani, che è consigliere affari esteri del sindaco di Odessa, ci parla appunto da Odessa, dall'Ucraina, da 1.003 giorni, città che periodicamente è sotto le bombe, bombardamenti e missili. Insomma, è più facile parlare da un salotto comodo di casa nostra rispetto e fare le critiche dal salotto riscaldato piuttosto che da una zona di guerra. Andiamo, grazie a Attilio Magliani, andiamo alle informazioni sul traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Sono demenziali e sadiche, ma delle carceri se ne sono sempre sbattuti i coglioni tutti, la sinistra, la destra, tranne che i radicali, da sempre, quando i radicali facevano i radicali, quando c'era il grande Marco Pannella.
Su questo non c'è dubbio, devo dire, sicuramente i radicali sono la formazione politica che più si è occupata del tema carcere rispetto agli altri. C'è un altro ascoltatore? Anna Elena, vai!
Ricordiamoci che le carceri in Olanda le stanno chiudendo per mancanza di detenuti grazie ai favolosi percorsi che fanno di riabilitazione e di reinserimento nella società dei carcerati, quindi magari ispirarci, prendere esempio invece che criticare sempre sarebbe ottimo.
Va bene, noi tra un
Pensa
minuto
che in Olanda c'è anche la marijuana libera, no? Cosa che in Italia è vista come un tabù assoluto che creerebbe chissà quali danni insostenibili, quale violenza per le strade, quanti, e invece vedi che ci sono modelli di vita alternativi che forse non sono poi così male.
Vai in Olanda a vivere se ti piace. Vabbè, dai, di solito ti mando da Putin.
Ci sono i coffee shop, ci sono i quartieri a luci rosse, tutte cose.
Ma che è, stamattina ti sei svegliato?
No, cose che vengono vissute liberamente, senza che creino problemi, anzi, probabilmente alcuni problemi li risolvono, però qui noi in Italia abbiamo sempre questa idea.
Vai a Rotterdam.
Ma guarda, non è una cattiva idea, anche perché Amsterdam è una bellissima città, tra l'altro.
Vai a Rotterdam.
Dove, anche dal punto di vista estetico, quindi perché no?
Vai a Laia, a Den Haag.
L'unica cosa che non mi piace dell'Olanda è il modo di parlare. Ecco, ecco, quello lo trovo.
Sono un po' troppo rudi nella loro lingua.
No, quella cosa sempre. Non è tedesco. Il tedesco è tedesco e lo sai. Gli olandesi è qualcosa che ricorda il tedesco, ma è olandese. Ed è un modo.
Dobbiamo chiudere.
Ma molto no, bene. Non chiudiamo, ma chi ce lo dice
ma
poi?
Sì,
che dobbiamo
ce lo dice
chiudere?
Anna Elena Riva, sì, che poi è il suo capo Michelino Previato, soprattutto. Che...
Vabbè, mandiamo lo spot.
Si chiama promo. Comunque
il
è in onda.
Che abbiamo
è, in onda. Vabbè,
è già in onda.
Ma non va in onda negli orari della trasmissione, va in onda in orari
apriamo
diversi.
Per favore,
dai.
La seconda ora col promo.
Giornale radio. Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo, come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Nessuno 100 Milan, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan e con Leonardo Manera. Da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
82 anni Joe Biden. Ma io gli avrei dato l'ergastolo.
Ecco, questo era il promo che in maniera voleva
sì,
ascoltare.
Ci voleva, devo dire, un richiamo finale a Michelino che non è stato inserito.
Ma come sei contento, Michelino?
C'è alla fine?
Ma certo, ma tu ascolti o?
Non sempre, devo dire. No, ma vabbè, doveva dirlo la ragazza, la speaker.
Ah.
Sarebbe stato più bello se lei avesse detto sei contento Michelino. Rifacciamolo con la speaker,
no,
che dice così.
Senti, basta. About a guy you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. Another big riot. You blow a fuse. Non solo hai fatto, ti sei fatto promotore di un promo orrendo, vorresti rifarlo pure.
Vorrei che la speaker in fondo facesse.
No, non c'è modo per abbellire questo orrendo promo. Dobbiamo rifarlo in fretta. È stato anche poi tagliato un po'.
Ma scusa, stiamo rendendo noto al mondo l'esistenza di Michelino. Perché?
Rendiamo gli ascoltatori partecipi. È arrivato Michelino Previato a salutarci in regia.
Noi siamo al servizio di Michelino, è inutile negarlo.
Michelino, vuoi venire a dire qualcosa? No, per carità.
Cioè, quando Michelino ci ordina
una cosa. Siamo zerbini di Michelino.
Sì.
Puoi anche muovere
Guido
i piedi.
Scotti, dopo Guido Scotti è la persona più influente della radio.
Molto bene. Senti un po', vuoi rendere edotti i nostri ascoltatori di un tuo monologo? Bene, sì, siamo
prima
pronti.
Prima voglio ricordare degli appuntamenti.
Sì, molto bene.
Allora, quindi venerdì 29 novembre sarò al Teatro Toniolo di Mestre.
Come 29? Il 30, tra 8 giorni.
Sì, il 30 sono dalle parti di Rimini, ma poi il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, sarò al Teatro di...
Il 31 dicembre, ma scusa, buon anno!
Sarò al Teatro di Seriate con Manera e Champagne, si chiama la serata.
Manera e Champagne. Ma veramente?
Sì. È un bel titolo, non trovi che sia un bel titolo? Maria e Champagne, l'ultimo dell'anno a seriata in teatro.
Ma che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa.
Il 29 sono Mestre, Teatro Toniolo.
Sì, sì, sì. Va bene, diamo spazio al monologo adesso però, sì?
Bene. Tra poco più di un mese... Ricordo tra l'altro che il 31 dicembre sarò assediato.
Sì,
Manera e Champagne. Finirà tra poco più di un mese un altro anno, il 2024. Mi chiedo se i tempi in cui viviamo, spesso così criticati, siano meglio o peggio rispetto a un po' di anni fa. C'è sempre chi dice che si stava meglio quando si stava peggio. Molte cose sono cambiate, a partire dalla vita in famiglia. Quando ero bambino, di genitori separati per esempio ce n'erano pochi, le coppie rimanevano per sempre insieme, anche controvoglia, e la condizione delle donne era sicuramente peggiore di quella attuale, nonostante oggi ogni piede spinto ci venga detto che viviamo in una società patriarcale. Mia madre, ad esempio, dopo che eravamo nati mio fratello ed io, aveva smesso di lavorare per dedicarsi solo alla famiglia. Mio padre lavorava in banca e quando tornava, anche a pranzo, si sedeva e aspettava che mia madre gli portasse i manicheretti che lei gli preparava, tutto rigorosamente fatto in casa. Mia madre non comprava nulla di precotto o surgelato. Le donne che compravano i cibi precotti erano viste con sospetto. Perciò mia madre cucinava sempre, ma non credo che fosse particolarmente felice di questo, semplicemente era la normalità. In giro per strada di omosessuali non se ne vedevano, quelli che c'erano tendevano a mimetizzarsi e nascondersi perché era una società molto diversa da quella di oggi. Non si parlava di aborto, ogni figlio era necessariamente figlio dell'amore. Nelle case non si litigava mai, almeno ad alta voce, tutto doveva rimanere tra le mura domestiche. Poi la lite si ricomponeva con una bella torta fatta in casa dalla mamma, magari col prete che veniva a benedire il focolare domestico. Per terra si usava la moquette che attutiva le discussioni e i rumori. Si viveva in un mondo ovattato, un mondo di moquette. Le famiglie perciò vivevano in un'atmosfera di apparente gioia, senza litigi, senza conflitti. Ogni casa era una specie di paradiso terrestre di moquette, dove non esisteva il demone della tentazione. Forse non esisteva nemmeno il sesso, i figli probabilmente nascevano senza che i genitori si accoppiassero. Io sono sicuro che i miei genitori, per concepire me e mio fratello, non hanno mai fatto sesso. Forse siamo nati perché l'hanno fatto prima con qualcun altro, ma sesso tra loro sono sicuro di no. Non si può mai immaginare i genitori che fanno sesso. Il sesso tra di loro i genitori lo possono fare solo prima o dopo essere sposati, dopo che si sono lasciati. I genitori di una volta non facevano sesso, piuttosto per sfogarsi pulivano la moquette. Chi ha rovinato questo mondo meraviglioso? Chi è stato a distruggere tutto? E la famiglia? Perché si è passati da famiglie di moquette e poi da soffici torte paradiso a orde di separati e divorziati che mangiano i cibi precotti? Io non lo so. Per la verità, in casa mia si litigava, mia madre non era proprio felice di aver smesso di lavorare per dedicarsi solo alla famiglia. Nel resto d'Italia qualcuno, anzi molte donne, abortivano, ma clandestinamente, senza farlo notare, pur con sofferenza, e poi tornavano come se niente fosse nel soffice ambiente familiare di moquette. Probabilmente allora la società non era migliore. Ho l'impressione che semplicemente fosse miope, e si sa, quando ci si deve mettere gli occhiali, all'inizio sembra strano perché, volenti o nolenti, si è obbligati a vedere il mondo per quello che è, che non sempre piace a tutti, ma esiste ed è sempre in cambiamento. D'altra parte, anche nel Rinascimento c'era sicuramente qualcuno che diceva no, si stava meglio nel Medioevo, insomma, quando si stava peggio. Insomma, tutto sommato dovremmo essere felici di vivere qui e ora, in Italia, e forse potremmo perfino arrivare a pensare che oggi si viva meglio rispetto a 60-70 anni fa, quando tutto esisteva anche dolorosamente, ma era ovattato dalla moquette. Ecco, ora ho capito, se le cose non vanno più bene, se ci lamentiamo, è perché dai pavimenti è sparita la moquette.
Champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro giorno.
Inizierà così la festa Manera e Champagne. Anzi, ho saputo non... che c'è ospite d'onore Achille Lauro, credo che ti accogli.
No, non diffondere fake news. E dopo mi arriva una lettera da parte dello staff
di Achille Lauro.
Devo dire che è un bel titolo.
Signor Achille.
Ma non si rifà a Achille Lauro, si rifà invece a Barbera e Champagne, casomai, no?
Vabbè, però noi siamo più moderni, tu sei un po' vecchio, Barbera.
Ma io mi rivolgo al mio pubblico, che è un pubblico almeno di settantenni.
Quelli che
di
hanno ancora la moquette in casa, insomma.
Esattamente.
Che vivono ancora in quel fantastico mondo con la donna che ti faceva i manicaretti, la mamma che ti faceva i manicaretti. Tu vorresti quel mondo lì.
Sì.
Torni a
casa. Ma certo, io vorrei una società totalmente basata sul patriarcato sul finto patriarcato, come si dice oggi, che non c'è, secondo me, il patriarcato, lo posso dire.
Va bene, ti mettiamo in lista, come ha detto Lilli Gruber, con Italo Bocchino e Marco Travaglio. Sei in buona compagnia. E Cacciari, anche Cacciari.
Ma perché Cacciari? No? Ma non mi sembra onestamente una brutta compagnia.
Ma infatti. Va bene, Vabbè.
Scusa, cos'hai contro, per esempio, Cacciari, un filosofo, no, una persona di grande cultura?
Di quelli citati, Cacciari è l'unico a cui non stavo pensando, con le mie perplessità. Comunque, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:20 minuti, ne parlavamo anche ieri, il nuovo codice della strada. Vogliamo avere un punto di osservazione che spesso abbiamo, è privilegiato perché sono molte ore sulle nostre strade, gli autotrasportatori, io ne incontro tanti quando vado al giro alla presentazione dei libri, arriva sempre qualcuno che dice: ah, io sono un autotrasportatore, vi ascolto sempre, questo ci fa molto piacere. Mi raccomando, ovviamente sempre prudenza, e visto che siete tante ore sulle nostre strade. Voglio salutare Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buongiorno e ben ritrovato. Eccoci. Allora, il codice della strada dal punto di vista degli autotrasportatori. Ci sono stati vari emendamenti che sono stati bocciati, che voi invece come categoria chiedevate. Per esempio, il famoso o famigerato per alcuni alcolock, no? Quel dispositivo che se hai un tasso alcolemico superiore al consentito ti blocca la vettura, devi soffiare dentro. Perché voi volevate una sorta di esenzione per la vostra categoria?
Ma guardi, per una ragione molto semplice, perché dati alla mano noi vediamo che sugli autisti, diciamo, professionali, l'incidenza di problemi, diciamo, relativi al tasso alcolemico, diciamo, è veramente irrilevante. Quindi sembra francamente una cosa che poteva essere evitata, insomma, e quindi, perché già c'è un livello di come dire, di definizione, diciamo, statistica che ci dice che non è questo il problema per gli autisti professionali. Semmai andrebbe verificato con maggiore attenzione, diciamo, l'aspetto, come dire, tasso, se si può dire, diciamo, di uso di sostanze
stupefacenti,
questo, diciamo, è un problema che è un po' più serio anche in questo settore.
Ah, Ecco. Mentre, beh, vabbè, però non è, come dire, un ulteriore livello di sicurezza. Cioè, tra l'altro c'è una questione, credo che voi diciate, molti dei mezzi, non so, pensate a un'azienda che ha più mezzi, che sono a rotazione, no, da parte degli autisti.
Sì, sì, questo è vero. Ma insomma, ecco, io ripeto, poi alla fine quello che almeno noi pensiamo è questo, che ovviamente c'erano degli emendamenti presentati che avrebbero potuto sicuramente, come dire, essere dare diciamo una rappresentazione delle problematiche dell'autotrasporto professionale diverso, però insomma il fatto che non siano state accettate, cioè non è che siano cose poi alla fine che cambiano il mondo dell'autotrasporto. Questa è la sostanza.
Questo codice della strada in generale, come lo vedete? Ci saranno dei pregi e dei difetti,
sì,
secondo voi?
Sì. Se posso dire, diciamo, il pregio principale è nel fatto intanto che si interviene su uno degli elementi che minano più fortemente la sicurezza, che è la distrazione, quindi l'inasprimento delle pene e soprattutto sull'uso dei device, dei telefonini, per dirla in maniera molto semplice, la consideriamo molto positiva, perché effettivamente è un problema. Consideriamo anche positivo un certo inasprimento di molte sanzioni. Avremmo, come dire, considerato più coerente anche diciamo un intervento complessivo che non allargasse le possibilità, diciamo, di innalzamento della velocità, perché anche la velocità in termini generali è sempre un fattore di rischio.
Quindi questo è un difetto, se vuoi. Prego, Leonardo.
No, lei diceva che quello dell'uso dei stupefacenti è un problema un po' più serio rispetto a quello degli alcolici, ma le persone che li utilizzano per rimanere svegli di più a lungo alla guida?
Ma non direi, diciamo, poi qui andrebbe, come dire, analizzato anche qui in termini statistici, diciamo, le motivazioni. Credo che però più che per stare, come dire, svegli, l'uso, diciamo, di certe sostanze, insomma, attiene a una, chiamiamolo così, a uno stile di vita che prescinde anche dalla professione, insomma.
C'è un tema sul quale voi vi battete da tempo, che è l'innalzamento possibile dell'età, no? Cioè sì, prorogare la possibilità di guidare mezzi pesanti, credo, fino a 70 anni, no? Che adesso è a 68. Sì. Questa cosa non è passata, però.
Ma guardi, le ripeto un po' quello che ho detto. Cioè, sì, certamente non è passata, noi era stato richiesto da chi con più e minore intensità, insomma, non è passata, ma noi l'abbiamo detto anche a suo tempo, se ci fosse stata questa apertura sicuramente poteva in qualche maniera aiutare rispetto alla problematica della scarsità di autisti che abbiamo, ma non è in nessun senso una misura risolutiva del problema, nel senso che estendere a 70 anni non avrebbe sicuramente, come dire, incrinato l'esigenza di sicurezza che occorre nella guida dei veicoli pesanti, ma dall'altro lato non avrebbe neppure risolto il problema della mancanza di autisti. Si è fatta questa scelta, diciamo, a livello politico, che, come dire, sicuramente non migliora la situazione, non avendo accettato questo emendamento, ma ecco, comunque la portata di un eventuale provvedimento sarebbe stata comunque abbastanza limitata.
Sì, c'è da dire che io, vedendo in generale comunque l'idea, ho l'idea, e lo dico anche contro il mio interesse, perché chi nella vita, no, Leonardo, non ha mai magari mandato un messaggio, preso in mano lo smartphone un attimo, pur essendo alla guida, cioè non facciamo, come dire, le verginelle. L'idea di questo inasprimento generale forse forse è giusto, cioè gli italiani capiscono solo da questo punto di vista con delle sanzioni un po' più dure.
Io devo dire, l'avevo già detto una volta, che dal mio punto di vista aiuta anche molto la tecnologia, nel senso che le nuove, per esempio, automobili ti segnalano sempre qual è il limite di velocità in quel determinato tratto di strada, e io per esempio da quando ho un'auto così ci sto molto più attento, nel senso, a volte la tecnologia veramente può venire in aiuto.
Però sulla velocità sì, ma sulla cultura di prendere in mano il telefonino effettivamente
no, certo, ma se tu hai un telefono che comunica per esempio con la tua automobile, non hai bisogno di prendere in mano il telefono, certo, poi non è che ti puoi mettere. Però, insomma, io credo che in questo senso, non so cosa ne pensa lei.
Ma no, diciamo, noi consideriamo il problema del telefonino veramente una cosa che va combattuta con grande durezza, e da questo punto di vista mi pare che il nuovo codice della strada rappresenti un passo in avanti. Perché quello che succede attraverso la distrazione è chiaro che è molto più diffuso nell'uso delle, come dire, per le autovetture, ma noi autovetture o mezzi pesanti, insomma, su questo terreno è bene essere intransigenti.
Anche perché tutti sulla stessa strada si va, non è che poi...
Sì.
Su questo non c'è dubbio. Intanto noi la ringraziamo, Claudio Donati, segretario generale Assotir, per questo commento sul codice della strada. Ripeto, lo dico sempre, prudenza per tutti. Molti ci ascoltano, sono alla guida in questo momento. Caro Leonardo, io anche ho un appuntamento un po' più stretto, se volete sabato alle 16 sono a Rozzano alla Cascina Grande, la biblioteca, presento sempre il libro I giorni della libertà a Rozzano. Vieni a Rozzano? Non vieni a Rozzano sabato?
Mi ha invitato mia cugina a una cena sabato. Saluto
alle 16,
mia cugina.
Ho detto alle 16,
ma mi devo preparare, farmi bello.
Libro alle 16.
Quando mi invita mia cugina Rossella devo essere al massimo, perché lei ci tiene molto all'aspetto estetico.
Libro alle 16, 17:30 finisce. Alle 18:15 sei a casa, ti prepari tutto il tempo, poi vai alla cena. Vieni, vieni.
Devo prepararmi per lo spettacolo del 31 dicembre, Manera e Champagne.
Quella ci vorranno sedute psicologiche lunghe. Sai, Deborah Rosciani, che il 31 dicembre sarà a Seriate allo spettacolo Manera e Champagne.
Un brivido lungo la schiena.
Non vai? Di champagne.
Mi avete messo in grande difficoltà, avevo ricevuto altri inviti, mi vedrò costretta a rivedere i miei piani di Capodanno adesso, perché qua questo evento getta una luce nuova sulla mia prospettiva natalizia.
Senti come ironizza. È inutile che voi ironizzate.
Tu ci vai, scusa, che parli tanto. Alessandro, tu che sei il suo migliore amico, ci vai?
Se va Achille Lauro a cantare la sua canzone, io sì. Sì,
vabbè, allora qua c'è già un elemento ulteriore di interesse.
Vabbè.
Asseriate.
Sei amareggiato adesso, Manera sei amareggiato.
Sono orgoglioso di festeggiare i miei 40 anni di attività di spettacolo a Seriate, certo. Il 31 dicembre, sì. Con Manera e Champagne.
Ottimo, quindi. Va bene. Adesso c'è la borsa.
Sì.
Nessuno. 100 Milan.
Conosco bene Nordio e posso garantirvi che è una persona seria.
Dell'Olanda un bellissimo ricordo. Frankie Rijkaard, Ruud Gullit e Marco Van Basten.
Beh, che momenti.
il titolo dello spettacolo Manera e Champagne è qualcosa di agghiacciante.
Manera lo paga lo spazio che si prende per promuovere tutti i suoi spettacoli in giro per l'Italia? Io glielo farei pagare, eh?
Ma no, poi in pubblicità in radio non si fa. Molto bene, ricordate il 31 dicembre.
Io trovo uno dei titoli più belli che ho dato ai miei spettacoli, Manera e Champagne. Ne sono veramente contento. Stupendo. Lo trovo bellissimo.
Ce l'hai scelto tu proprio.
Certo, sì, certo. Manera, mi ha detto dai un titolo allo spettacolo ultimo dell'anno e ho detto ma Manera Champagne, cosa c'è di più bello?
Bello, bello.
Prendendo in prestito.
Quindi la mezzanotte è proprio così, con l'apertura della bottiglia. Che meraviglia.
Certo, sempre, mezzanotte è un classico, stappare la bottiglia con l'ansia che ti viene perché sai che tutti sono lì, no?
Sì, sì, che la apri prima, ti è mai successo che il tappo parte prima?
Sì, mi è successo, lo ricordo ancora.
Oppure non riesci ad aprirlo a mezzanotte.
Oppure in ritardo, che è ancora peggio, la gente comincia a lamentarsi, perché di solito i botti comunque si cominciano a sentire un po' prima.
Sì.
E quindi tu hai sempre la sensazione di essere già in ritardo, cominci a sudare, le mani sudano, la gente si lamenta. La gente che dice sei incapace, torna a casa. E quindi
sì. C'è Andrea da Trieste. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, faccio un piccolo preambolo, non voglio giustificare le violenze di alcun tipo, sia psicologiche che fisiche, all'interno dei carceri. Io sono stato dentro per 7 giorni e poi sono stato rilasciato perché non dovevo neanche entrarci. Però quello che ho visto è che la situazione lavorativa della polizia penitenziaria all'interno delle carceri è terribile.
Non c'è dubbio. E questo è uno dei problemi che crea poi, che spinge allo sfogo rabbioso, immagino, no?
Ma sono molto provocati, nel senso che si pongono anche in maniera corretta. Non ho mai visto un poliziotto provocare, non ho mai visto un poliziotto far niente di sbagliato, ma ho visto però tanti carcerati che provocano in maniera pesante, che in maniera anche volgare, violenta, e quindi posso capire che poi a un certo punto può subentrare anche il burnout e avere delle reazioni sbagliate che non sono giustificabili.
Certo,
ma che assolutamente rientrano in un contesto dove la violenza non parte dalla polizia, parte più dai carcerati.
Ma guardi, grazie per questa testimonianza. Io non stento a credere che ci siano degli atteggiamenti molto provocatori da parte dei carcerati, molti dei quali non sono certamente dei gentiluomini. Il problema è sempre come rispondere, perché poi violenza su violenza è una risposta.
C'è ancora l'ascoltatore, sì, è andato via.
Sì.
No, volevo chiederle che cosa ha lasciato, se ha lasciato dei segni su di lei questa esperienza di 7 giorni in carcere.
Assolutamente sì. Cioè, che ho imparato più in quei 7 giorni che in tutta la mia vita. Io ho 55 anni.
Cioè, che cosa ha imparato?
Ho imparato delle cose non pratiche, ma morali. Sono uscito da lì con la consapevolezza di cosa significa libertà, di cosa significa poter vivere in maniera autonoma e anche cosa significa poter decidere per se stessi. Perché poi alla fine, quando si è dentro, si deve sottostare a una serie di regole banali. Si deve mangiare a quell'ora, anche se uno magari non ha fame. Ci si deve svegliare a quell'ora. E quindi si apprezza la libertà, si apprezza la possibilità di vivere come si desidera.
Grazie, grazie Andrea per questa testimonianza. Davvero. Andrei da Luca, da Modena. Luca?
Buongiorno, buongiorno Milan, buongiorno sì. Manera.
Prego.
Allora, io niente, sono rientrato da due giorni dalla 12ª spedizione sanitaria. Noi trasportiamo con la nostra organizzazione Bambini nel Deserto materiale medico-chirurgico in Ucraina, prima in Polonia per le prime spedizioni, e dall'anno scorso portiamo ambulanze, materiale medico-chirurgico e sanitario alla fondazione di Cernovograd, alla nostra sede locale nell'oblast di Leopoli. Parlando con i colleghi, gli amici ormai possiamo definirli, che in questi oltre due anni scambiamo, la sensazione che ho, ma proprio che hanno espresso, è che mai più sotto i russi, cioè non c'è nessuna intenzione da parte di quegli ucraini che conosco io di fare un passo indietro. Parliamo di una regione, l'oblast di Leopoli, che non è in prima linea,
no, anche, anzi,
anche se è stato bombardato domenica mattina. Tutti ci hanno chiesto se stavamo bene, ma non sapevamo di che cosa, perché nel corso della notte c'è stato un allarme aereo e un bombardamento anche nell'oblast di Leopoli. Però sono decisi, determinati, convinti che comunque vada non torneranno sotto il dominio russo.
Cioè i russi no. Vabbè, grazie Luca per questa testimonianza presa sul campo. Ah, un ascoltatore mi dice: dove a Rozzano? L'ho detto, la Cascina Grande, ore 16 sabato. Cascina Grande a Rozzano. C'è anche Leonardo Manera, ha detto che viene. Vieni anche tu.
Mi ha invitato mia cugina.
Mamma mia, vabbè. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Scusate, ma chi è che combatte Draghi? E perché poi? Che cosa ha fatto?
Cosa?
Allora, vogliamo dare spazio, perché mancano 5 minuti, al ritorno di una persona gentile, educata, per bene, un emblema dell'italiano medio, ecco, il mitologico.
Sono Sprecacchiene tornato.
Ecco.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
Perché sono qui. Non mentre romba gli spacco la testa.
No, scusi, ho detto che è educato, gentile.
Sono stato incaricato dal governo Meloni andare in giro in tutta Italia a imparare l'educazione a tutti. Perché
insegnare.
Se la impari, te l'ho imparata, se non la impari te l'ho insegnata e basta, questo dice l'italiano, lo capisci una santa volta, che te l'ho già detto 140 volte, io te la imparo se tu la impari, se ti dico le parole al vento te la insegno e basta, questo è l'italiano.
Ecco, vabbè.
Va a vedere sul vocabolario.
Su? Su? Dove? Vabbè, comunque andiamo avanti.
Un vocabolario.
Sì.
Allora, siccome che il governo Meloni mi ha detto: spreca, vai in giro a imparare l'educazione Galateo a tutti gli italiani che sono ignoranti, cani e non sanno come comportarsi. Allora io vado in giro in Italia e ci faccio dei testi a quiz per capire se le persone conoscono il Galateo, l'educazione, cose così.
Sì.
Per esempio, cominciamo con la prima. In quale caso una donna si deve alzare la presenza di un uomo? Allora, se arriva un militare, se arriva un prevosto, che non si è neanche chiesto prevosto,
oh, religioso.
Risposta esatta. Che brutto campanello, mi fa schifo sto campanello.
Risposta esatta.
Se uno è ricco e può fare la donna dei regali.
Cioè,
la
donna. Ma no, cioè di fronte ai soldi.
Militare,
no.
Se arriva il militare sta no, seduto. Arriva il prevosto ancora peggio, proprio tanto se lo dice già lui in piedi, seduto in piedi, te lo dicono loro, il prevosto. Se invece arriva uno che la donna capisce che è ricco, che può far dire che la donna sia alto, benvenuto, piacere di conoscerti, così. Seconda domanda.
Sì.
Come si mangia il risotto bollente?
Si soffia.
Gridando.
Uno mette in bocca.
No, no!
No, ma no!
Se ti danno il risotto bollente si può gridare, no. Bevendo acqua gelata dopo ogni sboccone.
Dopo ogni... Sì. Oppure...
Risposta esatta. È anche una roba di educazione.
Sì.
Spianando nel piatto il risotto con la forchetta e ruotando il piatto con la mano sinistra. Cioè con la destra lo spiana e con la sinistra ruota il piatto.
Forse delle tre è la più educata, effettivamente.
Vabbè. Terza domanda: si può assaggiare un boccone dal piatto del vicino?
No,
sulla tavola? No, questo lo dici tu, no. Allora, risposta: sì, ma solo se il vicino è andato alla toilette. Mentre va alla toilette, tu ne approfitti e prendi un se il boccone è buono.
Sì.
Sì, ma solo se il vicino lo ha lasciato perché ci va schifo, quindi ma ve lo mangio io che te ne va schifo, tu magari hai appetito.
Oppure
risposta esatta. Sì, si può prendere un boccone dal piatto del vicino, ma prima informandosi sulle condizioni di salute del vicino. Per esempio dici tu hai la sifilide, per esempio.
No, ma perché le fa ridere questa? Io gli do del lei, pure.
È giusto, tu mangi solo. Non è che già, io non bevo mai dalla bottiglietta se bevo, già, perché penso uno già raffreddore. Pensa a mangiare nel piatto di uno che ha la sifilide. Perciò è giusto chiederlo prima, no? Hai la sifilide, hai il tifo, cose così. Allora,
l'ultima direi.
Già siamo arrivati all'ultimo.
Sì, sì.
È elegante un uomo con le mani in tasca? Allora, sì, se tiene in tasca solo la mano sinistra, che non è quella che usa, perché sennò...
No,
sì, se tiene in mano la mano destra, risposta esatta, sì, a meno che in tasca non abbia un gelato, perché se ha un gelato in tasca...
Ma lei, scusa,
si mette la mano
ma questa
in tasca.
Come le è venuta questa? Vabbè.
Perché una volta mi è capitato, mi è mandato un gelato, dovevo pagare... E per prendere portafogli mi sono messo il gelato in tasca. E dopo non è che ti metti la mano in tasca se in tasca hai un gelato.
Bene, spreca. La ringraziamo per questo galateo. Galateo un po' particolare. Ci vuole lasciare con
questo
un messaggio.
Pensalo per te. Io mi sono trovato sempre con persone così, mi sono sempre trovato bene. Che dove c'è l'educazione di fondo, che sono quella che ci do io.
La saluta anche Anna Elena Riva, eh? Caro Sprecaci.
Anna Elena Riva che è cambiata come carattere, vergogna di Anna Elena Riva, magari sorridendo sei diventata come la reginetta di Seriate, vergogna!
No.
Vabbè, si calmi, va bene, grazie, a domani.
Un saluto cordialissimo a tutti.